Ok, possiamo iniziare con la preghiera. Stasera abbiamo il dono di Kasia che ha fatto le icone e ce la spiega.
E cominciamo con le icone?
Sì, sì, sì. La nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Come si chiama?
Vergine del Segno.
Vergine del Segno,
prega per noi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Allora, grazie di nuovo a Suor Mary che mi ha fatto portare un'icona da condividere con voi. E l'altra volta noi abbiamo già detto che cosa vuol dire icona, però giusto brevemente io ricordo soltanto la presenza, cioè per, magari qualcuno non lo sa, l'icona vuol dire la presenza di Dio che si, diciamo, che si rende presente attraverso questo dipinto, questa immagine che rappresenta un po' la teologia, diciamo, viene scritta mediante una riflessione teologica e nulla nell'icona viene messo a caso. Quindi Dio si rende presente attraverso l'icona quando noi ricordiamo l'immagine. Un pochino come lo è nell'Eucaristia, diciamo che nell'Eucaristia Dio si rende proprio visibile, si trasforma diciamo, le specie per diventare se stesso, qui invece diventa soltanto la presenza di Dio. Allora, questa immagine è Vergine del Segno, che d'altro non è che il segno dell'incarnazione. E questo gesto che noi vediamo con le mani alzate, con le braccia alzate verso il cielo, è un gesto molto antico, detto dell'orante, ed è la più antica rappresentazione della Madre di Dio. Però ancora questa icona dell'orante non ha lo scudo centrale, cosiddetto clipeo. E anticamente l'orante veniva rappresentata in piedi, con le mani alzate, i palmi delle mani rivolte verso il cielo, e queste le abbiamo dal III e IV secolo, perché prima con l'iconoclastia sono state un po' distrutte tutte, e le troviamo nelle catacombe. Qui vediamo l'orante, che, lì in alto ci sono, qui abbiamo i tre fanciulli nella fornace. Qui c'è il Noè, sempre orante, qui c'è il pastore orante e qui c'è un orante. Sono tutte delle catacombe e rappresentano un po' il simbolo dell'anima che vive già nella pace divina e nella resurrezione. Il simbolismo di queste braccia rappresenta l'elevazione all'alto, il distacco di tutto ciò che è terreno affinché si possa innalzare con tutto l'essere verso il celeste. E la preghiera allo spirito e nello spirito è una delle strade che conducono alla trasfigurazione, quindi l'ascensione dell'anima attraverso l'esperienza della morte corporale, ma anche l'ascesi in quella spirituale è necessaria la partecipazione alla vita mistica affinché avvenga la resurrezione. Qui abbiamo l'orante nell'arte sempre paleocristiana che rappresenta la figura di Daniele nella fossa dei leoni ed è una prefigurazione di Cristo ed è anche un'immedesimazione con il cristiano che nelle persecuzioni si ritrova fra le belve e viene raffigurato spesso nei sarcofagi come il simbolo del defunto che ormai è diventato nuovo Cristo, nuovo Daniele che ha attraversato la morte e si trova ormai nel giorno della resurrezione. Nell'Antico Testamento questa figura noi la conosciamo benissimo nei tratti di Esodo 17, dove Mosè alza le mani e prega affinché venga vinta la guerra con Amalek, e quindi garantisce in quel modo la vittoria sul popolo che offendeva, appunto, che aggrediva Israele. E talmente è forte questa preghiera che addirittura quando era stanco era necessario che Aaron e Hur sorreggessero le sue mani, ed è un simbolo di vittoria sul male, tant'è che nell'ultimo versetto leggiamo quando Mosè dice: allora Mosè costruì un altare e lo chiamò il Signore è il mio vessillo, e disse: una mano si è levata sul trono del Signore, vi sarà guerra del Signore contro Amalek di generazione in generazione. Un po' possiamo anche vedere qui sia Gesù che vince sul male, sulla morte, ma anche Maria dell'Apocalisse. Allora, questa Vergine orante viene anche detta Blacheronotissa, ovvero del santuario di Blacherne, che era stato costruito per ricevere il santo velo della Vergine, il Maforion, cioè qui è blu, questa icona qui è rosso, sempre per la simbologia dei colori, qui perché Maria è umana, ma anche blu, è umano, ma anche un umano mistico, un umano che entra in contatto con il Signore. Qui è rosso perché è rivestito della regalità di Cristo, quindi è redenta. Oltre a Vergine Orante, abbiamo quest'altra nella chiesa di Santa Sofia a Kiev, cioè Sofia non la Santa Sofia, ma Sofia in quanto sapienza di Dio. E questo gesto della Vergine e la sua posizione orante, sempre con le braccia e le mani in alto, è perché esprime l'attesa del dono da parte di Dio. E mentre Maria rivolge la sua preghiera verso Dio nel cielo, egli scende verso di lei, verso la terra, e quindi Maria è mediatrice, ma anche rappresenta la donna nella quale si compie l'incarnazione. E quindi viene detta non più orante quando compare questo disco al centro, che si chiama, poi ve lo dico perché mi sfugge, riprende un pochino il segno nominato da Isaia: il Signore stesso vi darà un segno, ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, cioè Dio con noi. E ancora la stessa cosa troviamo in Matteo: tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Questa Vergine del segno viene detta anche Platitera, colei che è la più vasta dei cieli. San Basilio esclama: o Vergine, superiore ai cherubini e ai serafini, più vasta del cielo e della terra, tu che sei apparsa superiore senza confronto a tutta la creazione, visibile e invisibile. L'icona è per eccellenza l'icona dell'incarnazione, una icona molto ricca di significato teologico, forse la più ricca di tutte le altre, ha diciamo un concentrato di tutta la scrittura. E qui Dio si incarna nel corpo di Maria, e attraverso di lei, e lei è anche il segno della Chiesa ed è la Chiesa, e anche lei stessa Chiesa, e in ogni persona Dio compie un'incarnazione, diciamo, mistica, nella quale noi diventiamo anche madri spirituali, no? Tutti noi, uomini e donne. Rappresenta un momento particolare della Vergine, che è quello che possiamo dire che dopo l'Annunciazione, per altri sei mesi, dopo che sei mesi perché dall'ultima volta che fu nominata nelle Sacre Scritture, quando fece visita a Santa Elisabetta, dopo rimane nel silenzio, e è un silenzio in cui Maria diventa tabernacolo, la tenda dimora dell'Altissimo, che al momento è già presente in lei, ma è ancora nascosto, quindi un invisibile, un'icona nell'icona, no? Icona di Dio Maria, la più somigliante di tutti al prototipo che è il Signore nostro, no? E qui anche questo Maforion di cui parlavamo prima, questa grande veste che lei ha è anche il simbolo della Chiesa. Noi conosciamo bene un'immagine che poi l'ho messa più giù, quella della Maria Mediatrice, quella che mantiene sotto il manto tutto il popolo di Dio, che sarebbe la nostra Chiesa. E è qui su un cuscino, è in piedi, noi preghiamo sempre in piedi, noi in alcuni particolari momenti della liturgia, come segno della resurrezione, segno dell'orante, quindi del contatto tra lei e Dio nel momento in cui Dio discende verso la terra e lei si volge verso il cielo e concepisce il Signore. Il cuscino invece è la regalità, un altro segno della regalità, Maria Regina. La Vergine del Segno rappresenta anche il tabernacolo, la tenda e dimora dell'Altissimo, che al momento rappresenta questa reciprocità dell'incarnazione. In questo clipeo, quindi questo disco scudo, si trova Gesù, un Gesù che anche lui nella figura orante, anche lui è nella preghiera, quindi Maria in tal modo si sottolinea che quando la Teotocos ha ascoltato il Verbo e lo ha cominciato a portare, sta diventando conforme a ciò che porta in grembo. Quindi Maria prega in Cristo, cioè partecipa alla sua preghiera e con ciò diventa simile a Lui, e la preghiera rende l'uomo cristoforme. L'atteggiamento della Madonna è quello del Figlio, che diviene determinato da Lui stesso che è in lei. Qui vediamo Gesù in un aspetto non bambino, infatti nelle icone Gesù non è mai bambino, ha sempre sembianze o di un adulto, o di un giovine, come può essere qui un adolescente, oppure anche qualche volta viene rappresentato da un anziano, perché la sapienza. Quindi in questo modo, in questo particolare, questo mio e quello là sopra, è Emanuele, Dio con noi, cioè una caratteristica, una tipologia iconografica di Emanuele, Dio con noi. Brevemente volevo soltanto sempre dire, allora qui i colori sono dell'oro e hanno l'assist sono tutte quelle ragnatele d'oro, qui invece riprende gli stessi colori del manto di Maria, per accentuare, sottolineare la somiglianza tra Dio, tra Gesù e Maria, e invece qui queste, diciamo, è la luce di Dio, quella dell'oro. Quindi un Dio, il Verbo di Dio che sta lavorando, diciamo che sta, è tessuto dallo Spirito Santo nel grembo di Maria. E Maria, ruminando, cioè meditando la parola, diventa madre di Cristo stesso, quindi gli dona il suo stesso corpo. E qui mi è piaciuto dire questo, e ho preso dalle Fede secondo le icone di Spidlik e Rupnik, che hanno scritto insieme. Thomas Spidlik è cardinale defunto, e Rupnik lo conosciamo tutti. L'altro significato è l'elevazione della mente a Dio. Si è attenti a Dio e Dio scende nel cuore dell'uomo. Si tratta della presenza di Dio per mezzo della sua potenza. Si tratta della presenza intenzionale per mezzo del pensiero e del ricordo. Ci rendiamo presente ciò da cui siamo separati per mezzo dei spazi e dei tempi. Nell'anamnesi liturgica queste due visioni si uniscono e il ricordo acquista una forza operante sacramentale. Gesù, scusate, l'ho scritto piccolo, ma ho scritto ieri sera. Si rende presente in mezzo a noi. Questo processo diventa similmente in Maria. Il suo ricordo di Dio, con la forza dello Spirito, è divenuto carne. Lei è quindi prototipo dei misteri che si celebrano nella Chiesa. Questo ce l'ha spiegato anche una volta Padre Armando, questa dove ho scritto visione greca, cioè presenza intenzionale, è quello che noi facciamo ogni volta che veneriamo qualcosa, e anche nella liturgia, quando ne partecipiamo, rievochiamo con il pensiero il ricordo di Dio, e con questo ricordo Dio discende e si rende presente. E inoltre c'è una presenza, diciamo, in potenza, nella quale Dio con la sua potenza si rende visibile, e le due quindi fanno sì che Dio diventa vero. Quindi Maria è come se fosse un simbolo sia dell'Eucaristia che della Chiesa. mi è piaciuto farvi vedere questa, l'ostensorio, perché Maria è chiesa e allo stesso tempo è ostensorio vivo di Dio vivo. Il Dio con noi diventa segno, cioè diventa visibile nella santità di Maria e in seguito in ogni santità umana. Tutte le volte che un uomo o una donna tentano il percorso della santità. L'icona della Vergine è così una catechesi sulla santità come segno, come ostensione del Dio incarnato che vediamo nel Filippeo. Chi vede la tutta santa vede il Verbo incarnato e chi vede la santità umana vede Dio. Il credente stesso che è a immagine di Maria è chiamato a diventare fecondo e a generare la vita spirituale nella sua interiorità nel processo della divinizzazione. Infatti nel Vangelo secondo Matteo leggiamo: in quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: ecco tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, tenendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Inoltre, abbiamo visto prima, ci sono due angeli. Questi due angeli portano la sfera del cosmo che è segnata con la croce, e queste due figure possono rappresentare Gabriele e Michele. Nelle basiliche paleocristiane erano messi uno di fronte all'altro dell'arco per richiamare i due passaggi della vita di Cristo, ma anche la nostra, nel senso dal battesimo fino alla morte, e qui dell'incarnazione, che è il Gabriele, l'angelo dell'Annunciazione, a Pasqua, e quindi vittoria pasquale. E Maria riunisce tutti e due questi passaggi nella sua preghiera. E allora si sono anche e anche un'altra cosa: questi due angeli che vengono posti stanno anche a significare gli angeli che venivano posti sul coperchio dell'arca dell'alleanza, e Maria è appunto l'arca nella quale si conserva la parola, ma un'arca speciale perché questa parola in lei diventa vita e quindi è una manifestazione di Dio. E un'altra cosa che volevo dirvi, perché con questa credo di aver finito, volevo dirvi che l'icona questa piccola, sono delle icone che vengono prodotte perché sono estratti delle icone grandi che sono presenti nelle chiese e possono essere portati come oggetti da venerare. Però che hanno un'appartenenza liturgica, cioè rendono presente Dio anche nella nostra casa, ma siccome grosse non si possono portare, quindi vengono messe diciamo in una dimensione ridotta, per cui alcuni particolari venivano omessi, come per esempio gli angeli, come per esempio mezzo busto, anche perché chi andava in chiesa e vedeva le immagini grandi conosceva anche bene tutta la simbologia, quindi poi bastava anche un po' meno per rievocare lo stesso significato. Questa città.
Non ci sono domande.
Io mi aggancio al segno, il segno sacramentale che è il corpo di Gesù Cristo. Io oggi vi do una bomba, così se vi stancate ditemelo, perché adesso vi faccio così con la testa. Allora, il nostro percorso finora di quest'anno, il Crisma, siamo tutti unti con lo Spirito attraverso il segno del Crisma, l'olio. E siamo chiamati, convocate come popolo a celebrare la vita di Dio in noi, per il mondo. E questo ricorso all'icona dell'ascensione le vedevo nella nostra assemblea liturgica, ciò che avviene, che è la celebrazione eschaton, la celebrazione dell'ottavo giorno. Ecco, colui che viene è la nostra ascensione. La parola che si incarna di carne. E mese scorso abbiamo guardato alla mensa della parola. Se all'Eucaristia ci sono due mense, un'unica celebrazione, la prima mensa è quella della parola, la mensa della parola. E se vi ricordate l'ambone, salire in auto, la figura con il monte, che è l'incontro con Dio. Ed qui è San Giovanni Rotondo, e la lambone è proprio il segno della risurrezione. Vi ricordiamo, la proclamazione della parola di Dio sempre è una proclamazione pasquale. Quando si proclama le scritture si annuncia il Cristo e il suo mistero pasquale. E così il contenuto di ogni celebrazione liturgica è sempre la stessa Pasqua, culmine di tutta la storia della salvezza. Quel lambone leggio ci fa ricordare della tomba vuota, l'annuncio della risurrezione. Così ogni parola proclamata è una proclamazione pasquale. Ormai la morte è passata, siamo entrati nella vita nuova, quella in Cristo. Lo riconosce Maria Antonia? Questo è San Giovanni Rotondo. E qui è Gesù deposto, e qui gli angeli che annunciano alle donne che è risorto. In fondo è l'altra mensa, la mensa eucaristica, dove si celebra il sacrificio di Cristo e le nozze dell'agnello, il banchetto eucaristico. Questa istruzione qua, io volevo parlarvi del corpo di Gesù Cristo. Entriamo alla seconda mensa, però il corpo di Gesù Cristo 360 gradi, cioè Cristo glorificato. I suoi misteri sono i nostri misteri. Qui già noi già partecipiamo alla glorificazione di Cristo. Lui è il suo corpo, è il corpo risorto. Noi partecipiamo già, un certo qual modo, misticamente. E questa croce qua si trova nel monastero di Rossano in Toscana. Io sono andata lì per vacanza quando dovevo celebrare il mio 25esimo, e mi sono innamorata di questo crocifisso, è bellissimo. E da poco che è stato restaurato, era nera per tanti anni. E questo è stato un bene, perché Napoleone, quando ha fatto la sua invasione, non vedendo una bellezza, è rimasto. E poi, dopo anni, è stato restaurato e il monastero stesso, che ha 800 anni di vita, ha riscoperto le bellezze di questo crocifisso. Cosa vediamo qui? Vediamo un Cristo trionfale, come il crocifisso di San Damiano. Non è crocifisso, ma è risorto. Non vediamo un Cristo sofferente, vediamo un Cristo trionfante, un Cristo che regge. Anche le vestite stesse sono della sua regalità. E qui vediamo lui che sta reggendo. Ecco l'uomo, ecco l'uomo. L'uomo pasquale. Qui sono i segni, sono racconti della la passione. Ma Cristo esce dalla tomba, vince la morte e c'è la vita vera in Lui. Allora, se avete bisogno di un break, se avete un po' di sonno, potete andare a prendere un caffè, perché adesso vi bombardo con i pensieri che io ho preso da Jean Corbon, che è molto esperto nella liturgia. Lui ha scritto il libro Liturgia alla sorgente della Santissima Trinità. C'è un'unica liturgia in cui noi partecipiamo, è quella della vita divina, della Santissima Trinità, la nostra sinergia insieme a Dio. Questi primi due quadri di Michelina Tenace, che non so se ricordate Natale, quando lei paragonava Eva con Maria. Ecco, questo è il suo pensiero ed è bellissimo. Dal giorno della risurrezione, lo Spirito ha portato a termine la trasformazione del modo di essere dell'umanità del Signore. Senza cessare di essere vero uomo, Cristo è stato glorificato, cioè vivendo fino alla sua carne la stessa vita di Dio. L'uomo allora, in virtù di Cristo, non è più solo carne e sangue, ma uomo spirituale, a causa dello Spirito infuso e manifestato. La nostra verità è l'essere uomini spirituali. Ma spirito non è sinonimo da non avere materia. Ecco, la materia che è spiritualizzato, perché c'è lo Spirito Santo. E così tutto porta a Dio, una relazione con Lui. Sì, uomo, diceva Rupne, chi ci ha ingannati di dirci che l'uomo è materia? Uomo è corpo, teniamo questo in mente, noi siamo corpo e noi siamo corpo glorificati in Cristo, già ma non ancora, noi che siamo qui sulla terra. È possibile credere che il corpo mortale si riveste di immortalità? È il corpo corruttibile per incorruttibilità, perché si riveste dello stesso Spirito Santo. Così, mentre tutti moriamo in Adamo perché psichici, tutti viviamo in Cristo perché spirituali. Il nostro corpo è per la risurrezione, è incorruttibile. San Paolo, il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo che ha risuscitato il Signore. Dio l'ha risuscitato, risusciterà anche noi con la sua potenza. Io vi sto portando a riflettere sulla nostra dignità, la dignità della nostra corporeità. Dice Gesù, distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Egli parlava del tempio del suo corpo. Noi ci specchiamo in Cristo, noi siamo immagini di Cristo, ciò che è di Cristo è nostro. Se Lui dice il tempio in riferimento al suo corpo, è lo stesso per ciascuno di noi, è un tempio. San Paolo ai Corinzi, non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete state comprate a caro prezzo. Glorificato dunque Dio nel vostro corpo. Cioè, nella mia quotidianità, chi c'ha sonno adesso che dorme, glorifichiamo il Signore che ha sonno. Glorifichiamo il Signore. Chi se mangiate, dice San Paolo, sia che mangiate e beviate, glorificate il Signore. Perché tutto è Lui. Dice Gesù, entrando nel mondo, tu non hai voluto né sacrifici né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Qual era il lamento del Signore di Dio? Ma io vi ho chiesto sacrifici, olocausti, mentre eravate errando nel deserto. Io vi ho chiesto questo? No. Io ho chiesto l'alleanza, cioè la relazione con me, un patto di alleanza. E il patto della nostra alleanza si è compiuto nel corpo di Cristo, Lui che si incarna. Perché in certo qual modo, quando Gesù si è incarnato, si è raggiunto ogni uomo. E a noi con il sacramento del battesimo è avvenuto misticamente ma realmente, che siamo inseriti in Cristo, il nostro io nel suo. Non posso capirmi senza di Lui. Senza Lui non ho il mio immagine, non so chi sono. E la mia relazione con Lui è personale, ma in quanto è trino, è in comunione. Altrimenti anche la mia relazione personale non si realizza, perché siamo corpo di Cristo. Allora, l'umanità di Gesù è il centro vivente in cui l'uomo diventa Dio. Meraviglioso, l'umanità di Cristo, che è il centro in cui l'uomo diventa Dio. Chiediamo allo Spirito che ci illumina in qualche modo a assimilare, perché io vi sto dando cose che io per giorni ci rifletto, mastico, ed è così grande che ci supera, che ci vuole proprio lo Spirito di illuminarci per un apprezzamento, assimilarci al grande mistero che ci ha rivelato e che ci ha comunicato, in cui noi viviamo. Ma ecco, adesso arrivano i pensieri, siete pronti? Allora, essere uomo non significa essere nel mio corpo, come lo immaginano i dualisti impenitenti, ma secondo la rivelazione biblica vuol dire essere il proprio corpo, un tutto organico e coerente. L'essere umano è il suo corpo. E con questo corpo, ad immagine del suo Dio, entra in relazione con le altre persone, col cosmo, col tempo, con colui che è la comunione in pienezza. Se non avessimo un corpo, come sarebbe la nostra relazione? Il corpo ci dà la nostra fisionomia, la nostra identità, che ci distingue, che ci permette di entrare in relazione con l'altro. Il corpo, qui c'è questa teoria del gender, Michelle, essere maschio, cioè è un caos totale. Il corpo è dono di Dio e non c'è questo dualismo. È come Platone, no? Che il corpo, io sono prigioniere del mio corpo, il corpo mio male. No, il corpo sì, porta le ferite del peccato originale, ma non è il mio male, è il corpo. È per la risurrezione, è per la relazione il corpo. Da quando il Verbo, la seconda persona della Santissima Trinità, ha preso corpo, Egli è in relazione umana con il Padre e tutti gli uomini. È strabiliante. La sua ascensione non è sceso senza il suo corpo, ma il corpo glorificato è sceso. E per tutta l'eternità sarà così. Quella grande dignità dell'uomo, a cospetto di Dio, della seconda persona della Santissima Trinità. Dario.
Allora questo corpo non è la carne di cui parla San Paolo.
San Paolo parla, sì, del corpo, della carne, ma lui parla quando è la carne ferita, la carne quando è sotto dominio del peccato. Ma noi, in quanto battezzati, ecco la nostra lotta spirituale, perché l'immagine ci è stata ridata. Ma la somiglianza è la nostra risposta d'amore. La mortificazione nostra è mortificare il peccato, l'uomo vecchio, prima del battesimo. E l'ascese è apri la porta all'uomo nuovo, no? All'amore, donandosi, amando. Ecco l'icona dell'ascensione che non vi ho fatto vedere mese scorso, perché sono andata direttamente alla trasformazione con Rune. Però questo pensiero di Jean Corbone è tremendo. Dice qui, i discepoli, no? Come sono? Sono rovesciati. Gesù, quando è trasfigurato, loro in questa icona sono rovesciate. Perché? Dice. Essi sono rovesciati al suolo perché quello là è non soltanto Dio con gli uomini, ma Dio uomo. Dio uomo, è vero uomo. È vero uomo, è Dio uomo. Nulla può passare da Dio all'uomo e dall'uomo a Dio se non per il suo corpo. Forte come pensiero, eh? Fiorella, cosa stai pensando?
No, non riesco a capire, si sono rovesciati. In che senso rovesciati? Sono caduti oppure?
Sì, per la grandezza che supera. Sì, sì, sì. Per la grandezza che supera, non soltanto Dio con gli uomini che si è incarnato, perché sì, quando Gesù si è incarnato e camminava nelle strade della Palestina, cioè il suo corpo era ancora mortale. Così questa relazione che ha con noi adesso non ci aveva quando era incarnato in un tempo storico. Ecco, qui la trasfigurazione rivela già l'anticipazione del regno di chi è l'uomo. Ecco, l'uomo è elevato alla divinità. Allora, se il vero uomo, il vero uomo è Gesù Cristo, è lui il vero uomo. Allora non c'è più distanza ormai tra la materia e divinità. Nel corpo di Cristo la nostra carne è in comunione con il principe della vita, senza confusione né separazione. Ciò che il Verbo inaugurò nella sua incarnazione e si manifestò a partire dal battesimo nei suoi miracoli, la trasfigurazione ne fa intravedere lo sviluppo. Cioè il corpo del Signore Gesù Cristo è il sacramento che dà la vita di Dio agli uomini. Non ci sono altri sacramenti. Il sacramento è il corpo di Cristo, lui è l'alleanza fra gli uomini e Dio, la relazione degli uomini che entra in relazione con Dio attraverso il suo corpo. Così quando la nostra umanità acconsenterà ad unirsi all'umanità di Gesù, partecipando allora alla una natura divina, sarà deificata. Se tutto il significato dell'economia della salvezza è lì, si capisce che la liturgia ne sia il compimento. La deificazione dell'uomo sarà partecipazione al corpo di Cristo. La liturgia sacramentale, il culto è il mezzo, il compimento della nostra deificazione. Perché il Signore non è astratto, il Signore è incarnato. E qui ho preso un buon samaritano, ma ho preso un'immagine delle nostre amici qui che vanno per la strada. Ma perché non hanno aiutato quel samaritano?
Non si sono resi prossimi.
Non si sono resi prossimi, ma erano, secondo la legge, giustificati. Perché se loro avessero toccato quell'uomo che era coperto di sangue, rendeva loro impuro. E così non potevano celebrare lì al Tempio, perché erano impuri. Ecco che il Signore ci dice, andiamo oltre, non è l'uomo per il rito è per l'uomo.
Perché hanno trasferito il comandamento dell'amore che è grande il cuore della
E Gesù ha rivelato ciò che Dio desidera, ciò che Padre vuole, l'amore, l'amore, l'amore che si dona, che si è incarnato, che si è fatto uno, essere per questo. E buon samaritano, cioè che è Gesù, la compassione partecipa alla passione dell'uomo, la redime perché risorge e rende presente attraverso i segni sacramentali che è il suo corpo glorificato, la sua risurrezione. Allora, le energie deificanti del corpo di Cristo ci raggiungeranno ormai nel nostro essere tutto intero, nel nostro corpo. Il Signore si impadronisce o si assume allora di qualcuna delle nostre realtà carnali, cioè l'acqua, pane, vino, olio, uomo e donna, cuore contrito. Cosa sono i sacramenti, i sette sacramenti? Egli se l'associa al suo corpo in crescita, cioè il suo corpo mistico, che siamo noi, e la fa partecipare al suo irradiamento beneficante, cioè la sua risurrezione. Ciò che noi chiamiamo i sacramenti sono infatti le azioni deificanti del corpo di Cristo nella nostra stessa umanità. Noi possiamo ricevere il suo spirito soltanto perché egli assume il nostro corpo. Difficile? Fa riflettere. Impegnativo, sì, perciò vi sto guardando quante tapparelle stanno chiudendo, perché è un orario difficile ed è impegnativo. Però non abbiate timore, vi ho messo tutto qua, perché queste sono cose da rileggere durante il mese. Sei tutto qua, sì. Sì, 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 sì. Perché ci vuole tempo per masticare, perché noi stiamo riflettendo sul corpo risorto di Cristo, in cui nelle nostre liturgie partecipiamo a questo corpo, questo in cui noi ne facciamo partecipe. In un certo senso, come dicevo prima, no? Durante la sua vita terrestre, Gesù non poteva raggiungere la piena maturità della sua potenza deificante. Era limitato nella sua relazione. Forte questo. Non dal corpo lui era limitato. In che cosa? Per la condizione mortale del suo corpo. Vedi, il nostro corpo non è un limite, è fatto per la comunione. Dopo che ha vinto la morte, questi limiti sono stati superati e aboliti. In questo senso, per la sua croce e la sua risurrezione, il corpo di Cristo è divenuto pienamente sacramentale, segno della presenza di Cristo, che opera ciò che significa. Ecco. Per la condizione mortale del suo corpo. Infatti, cosa diceva ai suoi discepoli? È meglio che me ne vada, perché manda voi lo Spirito Santo. Qual era il primo dono del risorto nel cenacolo? Quando soffiò lo Spirito Santo. E qual era il dono che lui diceva a Gesù e ai suoi apostoli? Voi che siete buoni sapete dare cose, voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre mio vi darà lo Spirito Santo. È dono per eccellenza, perché lui è il dono, lo Spirito Santo, perché è la comunione, unificatore. Con la sua ascensione, ci dice Sant'Ambrogio, Cristo è passato nei suoi misteri, è passato nei suoi misteri. Cioè non è finito Cristo, lui è nel passato. Siamo noi che stiamo entrando in Cristo oggi. La sua stessa vita, i suoi misteri sono la sua stessa vita. Poi sacramento e segno, che erano chiamati misteri,
Cioè, Cristo è passato nei suoi misteri, cioè i suoi sacramenti, segni sacramentali. Vado dietro? I sacramenti?
Perché si parla dei sacramenti intesi come quelli che noi viviamo sulla terra, i sette sacramenti.
Sì, sì.
Però, ed è una cosa, scusami se l'ho interrotto, e chiedo scusa, però uno di questi sacramenti, che è il matrimonio, ha come celebranti, e io penso quindi come protagonisti, gli sposi invece che il Signore, cioè lui ha istituito il sacramento del matrimonio, ma come posso dire, gli attori di questo sacramento si spostano.
I ministri del sacramento del matrimonio sono uomo e donna, ecco qua. Uomo e donna. Cioè, lui è nella sua risurrezione che c'è il sacramento del matrimonio. Però qui non posso entrare nel discorso, qui fate col sorano perché poi diventerà molto più... Ogni sacramento sarebbe preso da sé, ecco, però non siamo qui per questo, ecco. Cioè, potremmo pure, però avremo bisogno di 10 anni per questo corso. Io c'è qua diventiamo tutti vecchi, denti che cascano. Cioè, quello che sto facendo con voi in questo cammino non è perché è un corso completo, sto balbattando qualcosa che mi pare che nella nostra comprensione c'è un po' di ombra, tiro fuori, ecco ciò che magari non abbiamo afferrato nella nostra fede, della bellezza della nostra fede, della nostra vita in Cristo, nel cammino liturgico.
Magari non riusciamo a provare adesso, a sentire adesso. Però tu ce la trasmetti,
ti ringrazio perché... Grazie, io vi confesso che quando, come hai detto, non è che ho programmato così, mi sono lezioni così, io è più che ciò che ricevo dono, dice ma questo vado avanti o non vado avanti con questo? Cioè, io cammino nel buio quando preparo le vostre lezioni, è molto, molto nell'ascolto, molto la lettura, mastico molto, cioè, ma è questo quello che, cioè questo per me, ma ecco, posso dire come San Paolo, ciò che ho ricevuto do, è che lo Spirito opera quello che si semina, che magari una parola, come una parola cade per uno, è un'altra parola cade per un'altra e fruttifica, ecco. Ecco, questo è il cammino che voi avete sopportato in questi 2 anni. Anche a me. Voi mi date la gioia di poter trasmettere ciò che ricevo, ecco. Ciò che io trovo, wow, che bello, che posso condividere con qualcuno e camminiamo insieme, ecco. E si arricchisce così. Infatti, quando con le nostre condivisioni... E poi va alle mie consorelle, come è andata? Poi spiego, ho detto, gusti questo gruppo, lo gusti? è così, gusto le vostre condivisioni. Allora, qui, che quindi il sacramento, cioè Cristo è il sacramento, lui è il segno per eccellenza, lui è la presenza. Fin dalla sua incarnazione, il corpo di Cristo lo diviene totalmente senza limiti con la sua risurrezione e ascensione,
ormai per sempre, egli è il sacramento della comunione di Dio e degli uomini, il mediatore, non ce n'è altro. Perciò ci dice che non c'è salvezza fuori dalla Chiesa, ma in termini la Chiesa è il corpo di Cristo, è in Lui che si salva, Lui è la porta del cielo, Lui si è fatto uomo, Lui ha vinto la morte, Lui è risorto. Nessun altro, Buddha, Maometto, nessuno è risorto dai morti. Lui. Questa icona è stupenda, mi sembra così oscuro, ma ci è voluto così tanto tempo per preparare questo incontro che non aveva le cose tecniche, sono all'ultimo 15 minuti. E questa icona è del 600. 600 o 500 dopo Cristo è stato fatto dai monaci su Monte Sinai e dopo la definizione di Cristo vero Dio e vero uomo, perché il problema della fede in Gesù Cristo che c'è stata dall'inizio fino ad oggi sempre sotto qualche forma, che o è vero Dio e non è uomo, o è vero Dio e non è vero uomo. Ecco, c'è stato sempre questo conflitto di credere veramente che è vero Dio e vero uomo, non solo la persona. Ecco, qui è il deposito della fede, qui è la verità. Allora, Calcedonia è stato definito, ecco, che è un'unica persona, che è il Verbo, ma di due nature, vero Dio e vero uomo, e questo non è niente a nostra razionalità, ma ci trascende. Doveva rivelarcela, non potevamo mai capircela, arrivarci da sola, anche adesso, come dice Padre Armando, di metterci in ginocchio, adorare, no? Però è la sua, qui la natura, e l'iconista è bellissimo, perché sono due lati, ma un'unica persona. Lato umano, Verbo, Signore della storia, che incarna, l'assume, la redime. È l'atto divino, l'umano benedicente, la benedizione che è la beatitudine, quando benedice dona lo spirito.
Ma qual è l'atto umano? Sembra un
sì. Qui è l'atto umano.
Questo qua è
del... Ecco, Cascio può spiegare bene questa.
Sembra un'imperfezione delle icone.
Invece qui è l'atto divino.
E anche porta i segni della, perché questa dovrebbe essere un'icona comunque che richiama anche la sintonia, che questa parte qui è quella, no, dove loro probabilmente avevano ripreso anche i segni della sofferenza sindonica, no? E qui invece no,
è meraviglioso. Poi qui non vedete bene perché non ho avuto modo di schiarire, però è una icona che più ci stai davanti più vede la verità e la bellezza della nostra fede, che poi è la nostra vita stessa. Perché l'ho portato? Si sta parlando del corpo di Gesù Cristo, cioè definito che lui, io ho preso il succo perché poi la definizione più lunga è molto bello, molto completo, però l'unione delle due nature è un'unione senza confusione. Unione senza confusione. Chi può operare questo? Lo spirito. Come è soltanto lo spirito operare se vergine e madre. Lo spirito. È la distinzione senza separazione. Cioè le due nature, ma senza essere separati. Un'unica persona con due nature. Unione senza confusione, non è che la divinità ha assorbito l'umanità, no, è vero Dio, è vero uomo, ma distinti, senza separazione. qui è il vero uomo. Questa è la nostra verità. Noi partecipiamo alla divinità senza che la nostra natura umana viene assorbita, annullata. La nostra umanità è elevata nella divinità. L'ha compiuto in Gesù Cristo. Ecco l'alleanza, la nuova alleanza. Eccola. Ecco chi siamo. È meraviglioso. Alcuni immaginano Cristo, sacramento della salvezza degli uomini, il quale sarebbe lassù, Gesù lassù. Poi la Chiesa, altro sacramento, la quale sarebbe qua giù. E infine i sacramenti della Chiesa celebrati di tanto in tanto. Una bella frammentazione. Invece, se la liturgia è la vita divina, la Santissima Trinità, quella vita eterna che esampilla, che è una sorgente, che si partecipa agli angeli e i santi, in cui noi già partecipiamo alla nostra celebrazione eucaristica, l'atto in liturgia, non ci può essere una frammentazione. Non c'è. Perché l'unica, questo schema, non c'è dubbio, è una delle cause del divorzio dell'energia della vita, diventano riti. E invece no, c'è un solo corpo di Cristo, grande unico sacramento. Poi, la Chiesa totale, un'unica Chiesa. La Chiesa trionfante, la Chiesa purgante, la Chiesa militante. Noi siamo la Chiesa militante, la Santa Madre Chiesa militante. La meraviglia continuamente da riscoprire è che il medesimo Signore che fece partecipare i suoi tre discepoli alla sua luce edificante, non era che è passiva quella trasfigurazione, era salvifica. Mentre il suo corpo era ancora in condizione mortale, continua adesso e con infinitamente maggior potenza, perché c'è lo Spirito, non c'è più limiti, a deificare gli uomini nel suo stesso corpo che è la Chiesa. Se il suo corpo non partecipasse alla nostra condizione mortale, come potremmo noi essere deificati? Ora, questo corpo vivificante è la Chiesa. Potremmo mai capirci senza la Chiesa? Potremmo mai pensarci soli? Siamo corpo, congiunti, in comunione. Potrei mai dire credo in Cristo ma Chiesa no? Sì, sì, ma perché non comprendiamo chi è Gesù Cristo? Chi è? Tra i tabor oggi c'è la risurrezione, c'è stata la risurrezione, lo sfogorare della gloria che c'è lo Spirito Santo. Grazie alla kenosi dello Spirito nella Chiesa, la kenosi, quello svuotamento di sé, cosa fa lo Spirito? Tira fuori il bene, lui si annienta per tirar fuori il bene dell'altro. Nella nostra stessa debolezza, la fede può svegliarsi e i nostri occhi aprirsi per riconoscere il Signore, essere trasformati in Lui. È lo Spirito che ci è stato dato, che ci attira a Cristo. Non abbiamo più bisogno della nube per udire il Padre e avvicinarci a Gesù. L'umanità della Chiesa è il corpo nel quale il Signore si rivela ed agisce, poiché per il suo Spirito Santo la nostra umanità e la sua sono divenute un medesimo corpo. Qui c'è da riflettere per un mese. Sì, non abbiate paura. E voi ascoltate, poi avete tutta la vita a masticare questa verità. Sì, Vittorio mi fa così. È grande, questo mistero è grande. Dimmi, Dario. Jean Corbon. Jean Corbon è un sacerdote. Jean Corbon.
No, io l'ho messo così perché siccome noi mettiamo queste diapositive su internet è per correttezza, perché non sono i pensieri miei, sì, sono tutte citazioni sue, meno Michelena Tenace prima, cioè io ho preso un capitolo in pratica, vi sto dando un capitolo che a me è un mese, io vi sto dando come invocare. Stiamo andando adesso più, ecco. Dice San Paolo: noi tutti a viso scoperto, contemplando la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito che è, secondo l'azione del Signore che è Spirito. Noi possiamo contemplare e noi diventiamo ciò che contempliamo. Questo è importante. Vedere i nostri occhi, i nostri occhi sono le finestre, ecco, ciò che entra è ciò che noi diventiamo. Un'altra verità di un filosofo, non mi ricordo che è, diventi ciò che mangi, è verissimo. Cosa ha detto Gesù? Chi mangia me diventa me. Allora, il Vangelo di questa domenica è corpo adorabile di Gesù, bellissimo. Vede un lebbroso, cosa fa Gesù? Ne ebbe compassione, cioè partecipa, tese la mano, lo toccò. Ma voi pensate che tocca una lebbra che è infettiva la lebbra. E gli disse: lo voglio, sii purificato. Non vi faccio un'esegesi su questo brano, ma è stupendo. Cioè un lebbroso, già il lebbroso è stato coraggioso, perché essere lebbroso vuol dire che tu sei un cadavere, tu sei un uomo sepolto, perché sei messo fuori dalla società, sei isolato. Allora il corpo di Cristo ti riporta in relazione a, perché purifica, e qui poi in tutti i sensi, cioè il peccato, no? La nostra morte ci tira fuori dalla tomba, entriamo. Cos'è la tomba? È quell'isolamento, essere non in relazione, frammentata, piegata, buio. Cos'è fuori tomba nella vita? No, la luce in relazione, capace di Dio, capace di amare.
Ecco. Ma anche nella tomba si è in relazione. Ma anche nella tomba si è in relazione uguale con Dio e con l'umanità terrena, no?
Nella tomba?
No, non la tomba inteso come peccato, eh? Mm? Io inteso come...
La nostra morte fisica, tu dici. Ecco, noi siamo, per rispetto, perché il nostro corpo per la risurrezione siamo sepolti. Perciò anche se c'è la cremazione, non spargere, perché il nostro corpo risorgerà. Ecco, la tomba, ecco, alla fine dei giorni il nostro corpo risorgerà. O per la vita eterna, nella visione beatifica, o per la condanna. Ecco, e sorgerà. Ma ora come ora, finché non c'è l'ultimo giorno, il nostro corpo va alla corruzione. La nostra anima entra nella gloria, ma attende il corpo.
Ecco l'anima.
L'anima, sì. Io non sapevo questo quando ero piccola, non ci ha mai insegnato, era platonista perfetto, cioè non ci ha mai insegnato che il corpo è per la risurrezione, che avrebbe raggiunto, perché quando ci insegnava la catechesi si parlava soltanto dell'anima, come se ci fosse una divisione, e invece siamo unica. Si risorgerà.
La sabbia dove è il gioco?
Ah,
No, la cremazione, la chiesa dice che si può cremare. Si può cremare. Però non si mette su dentro un vaso, mette su un scaffale. O lo spargi su mare. No, va seppellito, ecco. Poi guarda qua la bellezza, la delicatezza del Signore. Noi abbiamo alcuni santi che sono incorruttibili. È già segno della risurrezione.
Quanto sono somiglianti.
Sì.
Quanto hanno reso il loro corpo di amore di Pino.
Sì, glorificando, ecco. Pino.
E allora il corpo che risorgerà, il nostro corpo, non sarà simile a quello che noi vediamo adesso.
Glorificato.
Sarà glorificato e sarà diverso.
Siamo noi.
Pensiamo di risorgere e assumendo questa forma di questo corpo, che non è così. Suppongo.
Cioè, però è il tuo corpo, Pina. Come la tua fisionomia sarà glorificata. Però se andiamo oltre, pensami, mi chiedi troppo, perché se andiamo oltre nei pensamenti, mi chiedi troppo, perché. Donna, e questo alla fine dei tempi congiunge. Sì, sì, sì. Siamo noi, questi siamo. Siamo.
Ecco,
eh sì, per la dannazione, sì. Sì, è una verità, mi fede. Come? Il corpo risorge, ma è dannato. Mi sorge, ma poi non mi chiede, non lo so. No. Però è bene che custodiamo le verità, non per la paura, ma la riconoscenza dell'amore misericordioso e la nostra dignità. Mamma mia, ma che bellezza!
Una santa verità, una santa verità. Cioè, personalmente, il catechismo e quando mi è stato parlato di Dio è stato fatto solo in termini di paura.
Eh sì, sì.
Questo non... è uno scoglio che io personalmente non riesco a superare. Cioè, quando tu dici non avere paura, no? Di cielo, di vedere Dio, perché parliamo della morte, che è la cosa che fa paura a tutti, però in qualsiasi forma, no? Il sacramento della confessione, della messa, quando il sacerdote è in prova, qualsiasi momento, non vedere, non avere paura di questo Dio, cioè, come si fa?
Questo è ferito del peccato originale? Perché questo ci ha portato l'idea, il pensiero della non verità, che lui è nostro nemico, che non vuole la nostra vita.
No, che lui è severo, è diverso, e noi siamo stati cresciuti così.
Sì, sì.
Questa cosa...
il tuo trampolino, Stefano, il tuo trampolino è la tua fede.
Ecco, quello è un altro tasto dove
sì.
Andiamo avanti.
E se a noi apriamo adesso le discussioni, io va bene.
Una cosa che, no, siccome l'ha condiviso in un certo senso, però posso dire questo: non è vero che io ha detto io non riesco a superare. Non ti accorgi che stai superando, però dai la possibilità, cioè non escludere la possibilità che tu possa superare. E già lo non voglio insegnare a nessuno, perché io non sono capace e non ho nessuna possibilità di scampare. Però si riesce, si supera più o meno. E quindi tu dici che uno riesce a superare, ma sei così sicuro.
Stefano, Gesù, nella lotta delle olive, era una vera agonia, davanti. Però, ecco, è lui, che sei lui, non ti preoccupare, sarà lui a farti superare. ma fa lui. Non saresti qui oggi? Non saresti qui? Se non fosse come sta dicendo Vettori. Andiamo avanti.
Grazie.
Allora, un'altra è la bellezza della comunicazione del Signore, no? Al cieco nato, Gesù sputò per terra, fece del fango con la saliva, sfumò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloa, che significa inviato. Sono alcuni, io non ho preso tutto il Vangelo, perché come ho detto, non 10, 20 anni, però è bellezza, è bello contemplare Dio che tocca la materia. La materia non è ostile, diventa di nuovo armonia, è luogo della comunione con Dio in questa vita nuova che glorifica. E per eccellenza è corpo donato. Gesù dona il suo corpo, no? Nelle nostre mani, consegna il suo corpo nelle nostre mani e noi l'abbiamo crocifisso. Però l'amore eterno è stato risuscitato. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Noi celebriamo il sacrificio di Cristo, che sono le nozze dell'agnello. La nostra Eucaristia sono le nozze, la congiunzione del Dio con l'uomo. Questo nutrimento, una cosa sola. Cioè, quando noi mangiamo il cibo a tavola, quel cibo diventa assimilante a noi, no? Quando noi mangiamo l'Eucaristia, noi ci assomigliamo a Lui. Una bella differenza. Non ha, questa è l'icona della chiesa di San Pasquale a Bari, che mi piaceva vedere in persona perché adesso è stupenda. Però in corpo, intorno alla mensa eucaristica, che è l'ultima cena, ecco, Cristo che dona il suo corpo nelle nostre mani. E gli apostoli, ecco, che hanno la coppa, il calice e lo spirito infuso, no? Ecco, la nostra celebrazione, e che la gioia, questa, il filo della luce e la fila della letizia, la gioia. E intorno qua c'è l'arco trionfale, ecco, i santi, noi partecipiamo alla liturgia celeste, e l'osservazione su Giuda, ecco, che cos'è il peccato, il piegamento su sé, la centrazione su sé, e non in relazione a, non essere per, ecco, è chiuso, che non, il volto non è scoperto, è coperto, non vedi. Ecco, io vengo a fare la tua volontà, e mediante quella volontà siamo state santificate per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre. Non sviluppo, perché la prossima volta vorrei fare l'altare. Noi siamo popolo sacerdotale, ecco, entrare in questa realtà nostra. E dice Gesù: chi mangia la mia carne, beve il mio sangue, ha la vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Cioè la nostra comunicare al corpo di Cristo, il nostro corpo sta preparando alla risurrezione del nostro corpo, alla sua glorificazione l'ultimo giorno. Ma non è che la mangiamo, il corpo di Cristo è comunione con il corpo totale. E come ci spieghi già questo pensiero, che noi siamo la presenza reale di Cristo oggi, noi, e lui ripreso di Kasha. Ora voi siete il corpo di Cristo, ognuno secondo la propria parte, i suoi membri. Qui serve da sviluppare tutta la teologia della Chiesa come corpo, la congiunzione, no? L'una con l'altra, portatore di Cristo, tabernacolo vivente, tempio dello Spirito Santo, che non è un'astrazione, è incarnazione concreta. Più ci rendiamo disponibili, più ci crediamo, ci rendiamo disponibili a questa azione, più diventiamo somiglianti a colui che portiamo. E concludo, è meraviglioso, il cristianesimo è toccare la carne di Cristo. Francesco, Papa Francesco. Toccare la carne di Cristo. Questo è l'omelia di 7 marzo dell'anno scorso ed è venerdì, prima venerdì di Quaresima. Se avete possibilità di leggere ve lo consiglio, perché qui parlava dell'ipocrisia, ecco, con il rito sterile, quando con il rito nell'ipocrisia non appartenere a un popolo, e invece è l'appartenenza all'altro, a Dio, allora al popolo. E qui sviluppate che è proprio toccare. Lui diceva: quando dai elemosina a un mendicante, tocchi la carne, ecco. Sì, la guarda agli occhi, tocchi la carne, ecco, la carne di Cristo. Più che io guardo a Cristo e entro in questa verità, più l'azione dello Spirito la rende naturale, spontanea. Non è come diceva la barzelletta di padre Rubnik, quando ci ha raccontato questa barzelletta, chiudo con questo. Che c'è una suora che è andata all'oculista con un occhio rosso gonfio così, e l'oculista dice: suora, ma che cosa ti è successo al tuo occhio? E lei diceva: io cercavo e mi sforzavo a vedere il Signore nella superiore. Non è una proiezione esterna, che io mi devo sforzare, che ecco che Cristo in te, Cristo in... No, è prendendo la consapevolezza che io sono in Cristo, questa verità, ecco, che sono corpo di Cristo, che è bella, ecco, l'amore che trabocca diventa spontaneo, ecco, che tu sei mio fratello, Cristo in te, Cristo in te, cioè è l'amore che trabocca per lui, che non può essere contenuto, che spande, va verso l'altro, perché si vive questa verità, che siamo corpo suo. Amen, amen.